Sia lodato Gesù Cristo. Anche questa domenica l'accento cade sulle ricchezze. Luca è un chiodo fisso un po' per Luca. La ricchezza per l'evangelista Luca viene sempre vista come una grande tentazione, come qualcosa che ha a che fare sempre con l'iniquità, quindi l'ingiustizia. Se c'è qualcuno che è ricco, vuol dire che c'è qualcuno che è povero. E quindi questa situazione non funziona. Già però abbiamo sentito dal profeta Amos, anche lui, un'invettiva grossa da parte sia del profeta che del Signore. Il Signore mi disse, è il profeta che scrive, ascoltate. Oggi ci invita tutti ad ascoltare, ma non solo a sentire, perché no, il nostro padiglione comunque vibra. Adesso passa una macchina, tutti la sentiamo, però non ci facciamo molto caso. Ascoltare significa invece prestare attenzione e fare in modo che quello che ho sentito diventi parte della mia vita. Ascoltate, voi che calpestate il povero. Dio vuole sottolineare soprattutto una situazione di grande ingiustizia. C'è sempre stata, forse ci sarà sempre finché l'uomo è sulla terra, però non è secondo il pensare e il volere di Dio. E dice parole molto dure, no? Dice, voi che vi arricchite, sterminate gli umili del paese, ma addirittura li prendete in giro, fate in modo di poter, come dire, prosciugare anche quel poco che hanno queste persone. Voi che dite, quando sarà passato il novilunio, sicché potremo vendere il grano, venderemo fino addirittura lo scarto come buono, li prenderemo per la fame. Sembra fotografare anche un po' la situazione nostra, italiana e mondiale. Questa situazione c'è ancora, si sta aggravando anche nel nostro paese. La forbice tra ricchi, ricchi, ricchi e poveri si sta allargando. Hanno un bel da dire, siamo fuori dalla crisi. Perché mediamente ognuno dovrebbe poter star bene. Ma possiamo star bene se uno ha due polli e uno non ne ha neanche uno? Eppure la media è uno per ciascuno. Se una persona ha due polli e uno non ne ha neanche uno, li unisco, li divido per due, il benessere c'è sulla carta. Ma quando si apre la forbice in questa maniera, quanti non possono più permettersi le cure? Quanti non riescono più a tirare a fine mese? Quanti non riescono nemmeno a sbarcare il lunario nelle cose più elementari della propria vita? Non solo nelle grandi città, anche nei nostri paesi, c'è gente che dorme sotto i ponti. E questo non ci può tenere tranquilli. Il Signore lo dice espressamente, il Signore lo giura. È un giuramento solenne che Dio fa per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. Noi di fronte a questo magari non abbiamo grandi conti correnti o grandi possedimenti, ma non ha importanza che animo abbiamo, dove spendiamo la nostra vita, la spendiamo per accumulare. Vi ricordate parecchie domeniche fa, quando ci veniva presentato quell'agricoltore che si era dato da fare in una maniera esagerata per accumulare una ricchezza esagerata, tanto che aveva abbattuto i propri silos, ne aveva costruiti. E poi a un certo punto, quando questa era enorme, anima mia, datti alla pace, perché hai molti beni, ma non fa conto con la finitezza della vita. I beni della terra sono beni di tutti. Non è che dobbiamo disprezzarli, ma sono di tutti. Non posso star tranquillo finché mio fratello dorme sotto il ponte. E non posso nemmeno chiudere gli occhi di fronte a questo. Vedremo domenica prossima ancora un racconto terribile. Il ricco che non si accorge del povero Lazzaro che è alla porta. E questo comporta una conseguenza grande. Sembra quasi riecheggiare la Genesi quando Caino uccide Abele. Dov'è tuo fratello? Anche il Vangelo, in quel tempo Gesù parla ai discepoli, non sta parlando alle folle, non sta parlando genericamente, sta parlando ai discepoli, a noi che siamo venuti qui ad ascoltare la parola di Dio, che vogliamo fare un cammino sulla strada del Signore. Fa questo racconto, questa parabola. C'è questo uomo che è amministratore di una grande quantità di beni per un signore che ha lasciato tutto nelle mani di questo amministratore. Ma lui probabilmente se ne è approfittato per sé. Ha avuto un'amministrazione piuttosto allegra. E il Signore viene a conoscenza di questo e lo chiama. E gli dice, guarda che d'ora in poi non puoi più essere amministratore dei miei beni. Perché non funziona così. E allora panico. Panico perché non sapeva fare altro, zappare non aveva la forza, non l'aveva mai fatto, mendicare, dopo che era stato amministratore di un grande patrimonio, insomma, sentiva che non era conforme alla propria dignità e trova questo escamotage, chiama i debitori del suo padrone e gli condona. La cosa strana che dovrebbe un po', come dire, disturbarci, è come Gesù presenta questa persona disonesta come modello da seguire. Ovviamente dobbiamo interpretare bene. Gesù non sta lodando il fatto che lui abbia imbrogliato, tanto che dice non puoi più essere amministratore, ma loda la capacità che ha questa persona di saper vivere. E sembra quasi a dire ai discepoli, attenzione, prima cosa, non dovete farvi padroni di una ricchezza che vi è stata data da amministrare, ma non è vostra. Va amministrata secondo le intenzioni del padrone, del re. Siamo consapevoli di questo? Quanti beni ci sono stati dati, non solo in termini di soldi, ma in termini di tempo, intelligenza, di disponibilità, la mia vita, certo, poi anche le sostanze, perché no? Cosa ne faccio? Le trattengo? Oppure le uso? Perché quando sarà il momento di doverle lasciare, perché i beni della terra o le capacità umane andranno lasciate, non posso attaccarmi a quelle, ma devo usarle. Dice, guardate che i figli delle tenebre spesso sono più scaltri, cioè riescono a trovare delle soluzioni più... Allora anche voi, che siete miei discepoli, forza! Non state lì a poltrire! Tanto siamo cristiani, siamo battezzati, ma sì, no, protagonisti della vita. Dio non vuole delle marionette. Dio vuole delle persone che collaborano col regno. E per arrivare ad avere il regno bisogna utilizzarli questi beni, ma trafficarli, darli, spenderli. Altrimenti queste ricchezze rimangono lì. E tu sei una misera persona perché non le hai utilizzate, non le hai spese, non produrranno mai un frutto, che è il frutto che troveremo nel regno dei cieli. Paradiso, chiamatelo come volete, premio. Io preferisco chiamarlo regno di Dio. Attenzione perché c'è questo. Quindi fatevi amici con la disonesta ricchezza. La ricchezza è sempre disonesta perché crea squilibrio. Non si tratta di andare verso una forma di comunismo. Tanti dicono, comunismo. Mettere tutto in comune, ma tutti devono avere la stessa cosa. Se uno ha 10, tutti 10. No, non è questo il discorso che il Vangelo fa. Attenzione certo anche ai bisogni. se io mangio come quel bambino lì, io avrò fame, lui magari viene saziato, ho uno stomaco molto più grande, una pancia molto... Non c'è giustizia. La giustizia è arrivare a dare dignità al tuo fratello. Questo è molto importante. E non c'è altra via. Non dobbiamo rattristarci come ha fatto quel giovane che va da Gesù, era ricco. Cosa devo fare per avere la vita eterna? L'aveva dentro questa domanda, questa aspirazione, ed era autentica. E Gesù glielo dice cosa può fare. Comincia dai comandamenti, comincia dalla legge di Dio. Sì, le ho sempre osservate queste cose. Se ci pensiamo, i comandamenti sono più una legge naturale, no? Non rubare, non uccidere, onore il padre e la madre, non desiderare le cose degli altri. Ma capiamo anche noi che bisogna farlo, ma non ci basta. Cosa devo fare per essere perfetto? Vai, vendi quello che hai, non si tratta di diventare poveri, però di eliminare gli inciampi e poi seguimi. La ricchezza è sempre, soprattutto per Luca, è sempre un inciampo, un ostacolo, una tentazione per rallentare o non seguire la via che Gesù ha posto. E la liturgia lo fa molto bene, ci ha messo come versetto di introduzione al Vangelo un versetto della seconda lettera ai Corinti. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi. Non ci badiamo mai che lui che era il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, sì, mettiamo queste cose un po' pompose, ma si è spogliato della sua divinità per venire a condividere la stessa vita che abbiamo noi. Si è spogliato. Ma non perché attraverso questa spogliazione noi potessimo diventare, perché noi potessimo diventare ricchi per mezzo della sua povertà. Allora, il fratello Gesù è venuto e ha fatto una brutta fine, ha perso la vita, ha perso la sua dignità, ha perso tutto, ma ci ha guadagnati tutti. E questo ci deve un po' indirizzare nel nostro modo di pensare, di agire. Dobbiamo pensare che non c'è solo questa vita terrena. Noi spesso viviamo e non abbiamo all'orizzonte il fatto che un giorno dovremo morire. Creiamo il cortocircuito su questa informazione. Ma è dal momento in cui nasciamo che dovremmo pensare al giorno della nostra morte, non per diventare tristi, non per fare del cristianesimo una fede della morte. Però nel momento in cui so che sono persona finita, devo darmi una mossa, perché oggi c'è il tempo, domani non lo so. Quindi un invito ad essere gioiosi oggi, non domani, a essere giusti oggi, non domani. Questa informazione Gesù vuole che la teniamo ben presente, ma non per rattristarci, ma per essere davvero persone dinamiche, persone che vivono fortemente la vita, perché comunque la vita ci trapassa ugualmente. Allora uno arriva a 90, 100, vi auguro anche di arrivare oltre i 100 anni, però quando uno arriva a una certa età, fa il bilancio, magari si ricorda: oh mamma, ho 100 anni, non avrò tanti decenni da vivere ancora, forse qualche anno. E cosa ho vissuto? Cosa rimarrà di me? Chi sono diventato? Sono domande drammatiche, perché se uno se le fa alla fine e scopre che non ha vissuto, stolto, ti sei dimenticato di vivere, ti sei dimenticato di essere persona felice, non contenta, felice. che è diverso. Persona che si è costruita, persona pienamente umana. La Bibbia ci presenta sempre i patriarchi come persone piene di anni, forse sì, forse no. Addirittura Adamo è vissuto 900 anni, cosa improponibile, avevano forse un concetto diverso del tempo. Ma perché questa cosa? Ed erano sereni nel morire. Perché? Perché erano consapevoli che la loro vita era stata piena. Si erano costruiti, erano pieni di sé. Potevano staccarsi dalla terra convinti che si era chiuso un'epoca, ma se ne apriva un'altra, quella del rapporto più pieno e più stretto con Dio, il periodo della felicità senza fine. È vero che sulla terra non c'è solo felicità, ma qualche volta l'abbiamo anche assaggiata questa dimensione. E allora perché, se l'abbiamo assaggiata in maniera autentica, perché non ricercarla nella giustizia? Questo Vangelo ci invita quasi a fare l'elemosina. Noi abbiamo pervertito anche questa parola. Elemosina per noi è dare un euro a quello che sta alla porta o della chiesa o del supermercato. E ci creiamo i sensi di colpa se la diamo o se non la diamo. Ma elemosina significa fare la giustizia. E siamo chiamati a fare la giustizia. I profeti ce lo ricordano. Il periodo quaresimale, anche lì l'abbiamo banalizzato. Non mangiare questo, no? No, fai la giustizia! Dio vuole questo da noi, la giustizia. Perché quando ha pensato il mondo, l'ha pensato per ciascuno. E se io me ne accaparro troppo, divento un ingiusto, divento un empio. Riflettiamo su questa cosa qui, con gioia. Pensare l'altro come fratello, a volte i fratelli sono scomodi, anche le sorelle, ma è tuo fratello. C'è dentro il seme, il DNA di Dio, che è uguale al seme e al DNA che hai dentro nella tua vita. Non ha lo stesso DNA magari umano, ma forse sì. Perché in fondo la vita si è complessificata da esseri unicellulari. Siamo evoluti da un'unica cellula e davvero siamo fratelli. E il padre non può tollerare che ci siano dei figli, provate a immaginare se avete dei figli, che hanno fatto scelte sbagliate che sono stati messi in condizioni di pietose da altri, li hanno licenziati, ma il vostro cuore si spezza per questi figli qui. E potete pensare che Dio non soffra. Potete pensare che Dio non possa dire: certo, non dimenticherò mai queste cose. Non può dimenticare un padre. Poi certamente ci aiuterà attraverso il perdono, attraverso la misericordia, ma questo perdono e questa misericordia che dobbiamo accogliere ogni giorno con gioia, anche qui, deve trasformarci, perché altrimenti è come prendere in giro Dio. Vogliamo tutto da Dio, ma poi in fondo lo sprechiamo. Non produce niente. L'Eucaristia, perché tante comunioni e non cambia niente? Facciamola, ma facciamo anche in modo che questo pane, questo essere in mezzo a tanti cristiani, ostie viventi, ognuno di noi è un'ostia vivente, consacrata, possa veramente creare una civiltà nuova. E non aspettiamocelo sempre e solo dagli altri. Certo, critichiamo i politici che non fanno il loro mestiere, ma non sono i politici che risolveranno le cose. Le cose verranno risolte quando ciascuno porterà il proprio contributo, la propria goccia, là nel quartiere, nella casa, nel condominio dove abita. Pace e bene.